Oggi andremo a vedere un tema particolare della parola di Dio e abbiamo un daremo un una cercheremo di analizzare un brano in Efesini e poi faremo un passaggio abbastanza importante in Daniele. E per capire che cosa ci sta dicendo Paolo nella lettera agli Efesini, e poi concluderemo anche con un passaggio in Geremia. Quindi faremo un piccolo viaggio tra Nuovo e Antico Testamento. E la lettera agli Efesini è una lettera abbastanza particolare, un po' come tutte le lettere che troviamo nel Nuovo Testamento, ovviamente. Ma qui Paolo inizia, sappiamo che sono sei capitoli, inizia parlando della teologia come fa lui di solito, no? Parla prima della teologia, poi passa alla pratica. Quindi nei primi tre capitoli di Efesini troviamo questo Paolo che spiega Dio, spiega la salvezza, spiega lo stato dell'essere umano senza Dio che ha bisogno di essere salvato. Dopodiché dal capitolo 4 in poi inizia a parlare della pratica, dopo aver spiegato la teologia, quindi della teologia applicata, e copre un po' tutti i punti, tutti i campi che riguardano l'essere umano, ovvero inizia a parlare del rapporto dell'essere umano con Dio, come deve essere, parla del comportamento personale che dobbiamo avere con il Signore e anche con i fratelli. Poi passa a parlare della questa salvezza, questa nuova vita applicata alla famiglia, e quindi parla del rapporto tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra figli e genitori, e poi finisce al capitolo 6 con il parlare dei nostri rapporti sociali, quindi del lavoro, dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. Come bisogna comportarsi essendo figli di Dio. Quindi fa un po' questo quadro generale dove spiega che un credente, vero credente, deve comportarsi in questo modo, deve avere un certo rapporto con il Signore, deve avere un certo rapporto con gli altri esseri umani. E poi al capitolo 6, al verso 10, inizia a dire una cosa diversa. Inizia al verso 10 dicendo del resto. Adesso andremo a leggere i versi dal 10 al 13. Dice del resto. Quindi lui prima ha dato una visione chiara di quello che è il cristiano, di come è diventato cristiano, di quello che deve essere, e poi dice: se voi siete dei credenti, dei cristiani, dei figli di Dio, se siete stati salvati, se vi comportate come tali seguendo gli insegnamenti di Cristo, allora è questo quello che succederà. Vediamo, allora leggiamo Efesini capitolo 6 dal verso 10 al verso 13, e così dice la scrittura: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Allora, non andremo a vedere le caratteristiche dell'armatura del cristiano in questa circostanza, l'abbiamo viste tante volte ed è un bene andarle a vedere, a rivedere ogni tanto, perché ne abbiamo veramente bisogno. Quello su cui ci concentreremo oggi è piuttosto sulla necessità che sente l'Apostolo di metterci in guardia sull'importanza di considerare questo combattimento. Quale combattimento? Quello di cui parla al verso 12, no? Quando dice il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, le potenze, i dominatori di questo mondo di tenebre, eccetera. È importante che noi ci concentriamo ed esaminiamo bene quello che Paolo vuole dirci qui, perché lui ci sta dicendo, come già accennato prima, che se noi siamo cristiani, quindi nati di nuovo, come ha spiegato nei primi tre capitoli riguardo alla teologia, e ci comportiamo di conseguenza, quindi obbediamo al Signore, come a lui ha evidenziato dal capitolo 4 in poi, fino al verso 9 del capitolo 6 che abbiamo qui in Efesini. Se questo succede, se stiamo così, allora questo è quello che succederà, ovvero che avremo un combattimento, saremo costantemente in questo combattimento. Allora andiamo a vedere il nostro nemico, perché è importante conoscere il nemico che si combatte. Non si può vincere un nemico se non si impara a conoscerlo. Qui Paolo definisce il nostro antagonista in modo molto dettagliato. Parla di potenze, parla di dominatori di questo mondo di tenebre, di forze spirituali della malvagità. Il termine dominatori è abbastanza esplicativo, nel senso che fa capire benissimo che c'è una potenza, no? Che domina, non consiglia, non solo influenza, anche se lo fa, ma è proprio qualcuno che domina, quindi che estende il suo potere, lo mette in pratica e fa sì che le cose vadano come dice lui. Ora, per cercare di capire meglio qual è, in che modo agisce queste forze della malvagità, in che modo agiscono in questo mondo, perché dobbiamo tenere conto del fatto che Satana non agisce solamente durante una seduta spiritica, non agisce solamente in quei luoghi del mondo dove, ad esempio, non so, uno può pensare a quei villaggi in Africa dove si fanno dei culti particolari. È importante che sappiamo che Satana non si rivela solamente, o non agisce solamente in alcune circostanze. Qui dice dominatori di questo mondo di tenebre. Come avevo detto prima, facciamo un salto in Daniele. E vediamo al capitolo 9, anzi andiamo a Daniele al capitolo 10, scusate. Allora, un attimo su Daniele, c'è da dire qualcosa che è molto importante. Lui è stato deportato in Babilonia insieme al popolo di Israele, ed è lì in cattività, diciamo, no? Mentre è deportato e sta in cattività in Babilonia. E in questo momento, in cui andiamo a vedere al capitolo 10, lui ha già pregato, abbiamo visto quella preghiera, quel verso che ha condiviso Germana stamattina del capitolo 9, quei versi dove Daniele prega, no? È molto bella la preghiera di Daniele, poi ci torneremo più tardi. Però dopo che lui ha pregato, succede che ha una visione, non subito dopo, succede che ha una visione. E qui vediamo al capitolo 10 di Daniele, leggiamo dal verso 11 al verso 13, arriva questo... ha una visione, poi c'è Gabriele, un angelo, che gli parla, gli dice. Verso 11, Daniele capitolo 10. Poi mi disse, sta parlando di Gabriele questo angelo: Daniele, uomo molto amato, Cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati nel luogo dove stai, perché ora io sono mandato a te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi tutto tremante. Egli mi disse: Non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole, quelle della preghiera di cui abbiamo parlato poco fa. Verso 13, ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là, presso il re di Persia. Ora, questo Gabriele sta dicendo che la preghiera di Daniele è stata ascoltata e lui è andato a soccorrerlo, è andato ad annunciargli delle cose, però. Al verso 13 leggiamo che il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Chi è questo capo del regno di Persia? Allora, Gabriele non è un essere umano, è un essere spirituale, perché è un angelo. Ed ha avuto un combattimento. Questo mi ha resistito per 21 giorni. C'è stato un combattimento tra questo capo del re di Persia e Gabriele. E il combattimento non è stato semplice perché addirittura Gabriele dice che è venuto in suo soccorso chi? Michele, uno dei primi capi. Chi era Michele? L'arcangelo Michele, l'angelo più potente di Dio, no? E sappiamo che c'è anche una gerarchia tra gli angeli, vari gradi anche di potenza, e lui ha dovuto ricorrere all'aiuto di Michele per vincere questo capo del re di Persia. Quindi chi è questo capo del re di Persia? Ovviamente parliamo qui di una battaglia spirituale, di un combattimento fra esseri spirituali. E questo capo del regno di Persia era Satana, l'altro angelo più potente di Dio, che poi è stato cacciato, no? Sappiamo tutti. Ora, che cosa ci dice questo? Che Satana, qui lo chiama il capo del regno di Persia. Questo è molto importante perché dobbiamo capire che Satana estende la sua influenza, questo dominatore del mondo di tenebre, di questo mondo di tenebre che abbiamo letto in Efesini, come fa a dominare? No? Ecco, lui proprio in luoghi, in posti dove c'è il potere. In questo caso, ai tempi di Daniele, il regno di Persia era il luogo di massimo potere perché aveva preso anche Babilonia, no? Aveva vinto Babilonia, aveva vinto l'Egitto, era un regno molto potente. E Satana si era stabilito lì per estendere la sua influenza, no? Per dominare, no? E lì dove c'è il potere, Satana si reca. E questo è uno dei modi in cui agisce. Questo è uno dei modi in cui agiscono i dominatori del mondo di tenebre. E poi l'altro modo è che Satana manda i suoi angeli malvagi per il mondo ad agire, ad influenzare, no? A fare i danni che sappiamo. Che fanno. Quindi è importante che comprendiamo questo, che questa espressione dominatori di questo mondo di fe tenebre, le potenze, quando li chiama le potenze, i principati, tornando in Efesini, è importante che sappiamo in quale modo operano e fino a quale estensione arriva questa opera dei dominatori del mondo di tenebre, di Satana. Il mondo in cui viviamo oggi ci rende chiarissimo che effettivamente l'influenza di Satana è ovunque. Lo vediamo con i nostri governi, lo vediamo con quello che leggiamo sui giornali, lo vediamo ogni volta che usciamo di casa, in questi ultimi tempi un po' meno. Ma lo vediamo nei rapporti con le persone, lo vediamo con quello che leggiamo, chiunque ha un social e lo frequenta, vede le persone come si scagliano l'una contro l'altra per i motivi più assurdi, più ridicoli. Questo è il modo di agire di Satana, il modo potente come lui osa agire. Ecco perché Paolo ci mette in guardia. Ecco perché Paolo ci mette in guardia. È assodato, è chiaro, è reale il fatto che in questo mondo Satana abbia una grande influenza. E noi credenti non siamo esenti, no? Cioè dobbiamo partecipare a questo combattimento, no? Siamo attaccati, ovviamente, in vari modi. E quindi Paolo ci dice che dobbiamo essere attenti, considerare questo nemico, considerarlo, cercare di conoscerlo, perché questo nemico opera e opera in un modo potente. E la buona notizia qui è che in tutto questo Dio non ci lascia disperati, ovvero senza speranza, non ci lascia senza armi, non ci lascia senza difese, no? Non ci lascia senza protezioni. Abbiamo letto al verso 13, ce lo dice come possiamo proteggerci, come possiamo combattere. Dice al verso 13, prendete perciò. Prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Allora, un fatto è che possiamo resistere. E questo è un fatto molto importante. Il Signore Dio ci mette in grado di resistere e ci equipaggia in un modo perfetto, no? A questo vi chiedo di andarvi a rileggere magari più tardi, quando avremo finito, quando avete tempo. Le caratteristiche dell'armatura di Cristiano, ogni elemento. Però qui ci vogliamo concentrare su questo fatto, in questo momento, che il Dio ci dà la possibilità di resistere non solo, di restare in piedi dopo aver compiuto tutto il nostro dovere. Ora, qui c'è un elemento essenziale che sta in una parola sola, dovere. Noi abbiamo un dovere nei riguardi del nostro Signore. Abbiamo il dovere di essergli fedeli, abbiamo il dovere di testimoniare, abbiamo il dovere di riconoscerlo come Dio, abbiamo il dovere di rendere la nostra testimonianza attraverso la nostra vita e mostrare come il Signore vince, no? Satana e i suoi attacchi. Guardate che quando Paolo parla qui di giorno malvagio, quando dice affinché possiate resistere nel giorno malvagio, non sta parlando, non lo so, di eventi particolari che succederanno in un giorno particolare. Sta parlando della vita del credente di tutti i giorni. Ogni giorno in un mondo pervaso dal peccato e sotto l'influenza di Satana, ogni giorno per il credente è un giorno malvagio. E dobbiamo essere attenti e resistere e mettere in pratica, cioè vestirci di questa armatura. È inutile tenerla lì ferma, non funziona. Dobbiamo mettere questa armatura, indossarla e usarla, soprattutto imparare come usarla. Imparare come usarla. Allora sì che potremo restare in piedi, come ci dice il Signore. Questa è una speranza che ci dà molto incoraggiamento, perché Satana è potente, e lo abbiamo già detto, ma il Signore ci dà la possibilità di rimanere in piedi e di compiere tutto il nostro dovere. Lui ci dà un dovere da compiere e ci dà gli strumenti per compierlo. Non ci manca nulla. Non ci manca nulla. Non dobbiamo inventare chissà cosa, non dobbiamo andarci a cercare chissà quale arma, chissà quale strategia. Lui ci dice ogni cosa, ci dà ogni cosa. Siamo completi per poter resistere e portare a compimento il nostro dovere. Ora vorrei concludere facendo due considerazioni. La prima, tornando a Daniele e alla preghiera che ha condiviso Germana questa mattina, della quale ha condiviso qualche verso. Non abbiamo tempo di leggerla tutta, ma leggetela perché è bellissima. Allora, Daniele sapeva che la cattività di Israele sarebbe durata 70 anni. Lo dichiara nel capitolo 9, dal primo verso in poi, di Daniele. Dice: nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia, e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina, era di 70 anni. Adesso bisogna considerare qui questo, perché Daniele sapeva che la cattività di Israele sarebbe durata 70 anni in quel momento. E lui lo sapeva benissimo, però che cosa fa? A verso 3 dice: volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere. E poi c'è la sua preghiera. Nella sua preghiera lui confessa il suo peccato, quello di Israele, confessa nei minimi particolari, leggetela perché è bellissima, ripeto, non abbiamo tempo, però lui confessa questo peccato e poi alla fine chiede: Signore, soccorrici, liberaci. Ma perché? Lui sapeva che sarebbe durato solo 70 anni, l'ho appena detto, e sarebbe che questo periodo sarebbe, sapeva che questo periodo sarebbe finito. Però prega con fervore, confessa il suo peccato, quello del popolo, e chiede a Dio di intervenire. Che cosa ci dice questo? Ci dice che Daniele amava il Signore, che Daniele confidava nel Signore. Ci dice che Daniele era cosciente del fatto che il Signore era Dio e nonostante sapesse che questo periodo sarebbe durato, avrebbe avuto una fine, si rivolge a lui. E quando si rivolge a lui, che fa? La prima cosa che fa qual è? Confessa il suo peccato. Vero? Confessa il suo peccato, quello del popolo, e poi chiede al Signore di liberarlo. Questo dovrebbe essere un grande esempio, un grande incoraggiamento per noi. Perché non è che perché sappiamo che il Signore alla fine, no, risolverà i problemi, alla fine vincerà, non è che possiamo stare in panciolle senza fare nulla. Il Signore ci chiama al combattimento comunque. Il Signore ci chiama ad indossare comunque l'armatura. Il Signore ci chiama comunque a restare in piedi e a compiere tutto il nostro dovere. No? Così quindi come Daniele ha fatto, che ha pregato nonostante sapesse quale sarebbe stato l'epilogo, cioè che il Signore avrebbe salvato, e tra un po' lo andremo a vedere proprio sempre dalle parole della scrittura, lui ha pregato al Signore, coprendosi di sacco, di cenere, si è pentito, ha chiesto perdono. Questo è un po' l'atteggiamento che dovremmo prendere noi, questo rapporto con il Signore nella fiducia, nell'amore, nella sottomissione, no? E poi l'altro passo che vorrei leggere, che così concludiamo, Geremia capitolo 10, scusate, no, Geremia capitolo 29, scusate, Geremia capitolo 29, dal verso 10 al verso 14. Geremia 29, dal verso 10 al verso 14, che parla della stessa cosa che abbiamo visto finora. Così dice Geremia il Signore: poiché così parla il Signore, quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Sentite cosa dice: voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia, Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Ah, qui vediamo tante cose del Signore, ci sarebbe da fare un messaggio solo su questo, ma ovviamente non abbiamo il tempo, però vedete come il Signore è buono. Lui ha promesso, l'abbiamo visto in tanti altri profeti, ha promesso di punire il popolo di Israele per la sua idolatria. Lo ha mandato in cattività, lo ha fatto deportare, ha fatto distruggere il tempio, il regno di Giuda, il regno del nord, il regno del sud. Però qua dice che ha pensieri di pace e non di male. Dice che vuole dare un avvenire, una speranza a Israele. Dice inoltre che quando sarà invocato, quando sarà pregato, lui esaudirà. Dice che sarà cercato e che sarà trovato. Perché? Perché chi lo cercherà con tutto il cuore e lui si farà quindi trovare. No? E poi dice, dichiara, guardate com'è bello qui, vi farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò da tutte le nazioni, da tutti i luoghi dove vi ho cacciati. Il Signore non si nasconde, ancora di nuovo dice che è lui che li ha mandati in cattività, li ha cacciati e li ha fatti deportare, ma io vi prenderò e vi ricondurrò a me. Ecco perché vogliamo essere incoraggiati questa mattina. Paolo ci mette in guardia, ci fa capire che dobbiamo conoscere il nostro nemico, ci fa capire, ci dice chiaramente che abbiamo un combattimento davanti ogni giorno. E ci dice anche però che abbiamo il modo di resistere, che possiamo combattere, che il Signore ci dà delle armi, che il Signore ci dà il modo di difenderci e rimanere dritti in piedi dopo aver compiuto il nostro dovere. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, la tua parola è meravigliosa, Signore. Vogliamo ringraziarti per come tu ci riveli dei misteri che coloro che non ti conoscono, Signore, non comprendono. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per la tua bontà, per il tuo amore nel metterci in guardia contro le insidie del diavolo, Signore. Ti vogliamo ringraziare, Signore, perché tu ci dai le armi sufficienti, necessarie, le armi per poterci difendere, per poter portare, combattere il buon combattimento, Signore, per poter restare in piedi e compiere il nostro dovere. Ti vogliamo ringraziare perché un Dio che è, perché tu sei un Dio che ha pensieri di pace per noi. E nonostante possiamo vedere intorno a noi, oh Signore, dei momenti veramente difficili che possiamo vivere, delle situazioni dove vediamo la sofferenza, dove sperimentiamo la sofferenza. Noi, Signore, sappiamo, perché tu ce lo dici nella tua parola, che i tuoi pensieri sono pensieri di pace. Sappiamo, Signore, che tu, se ci mandi in cattività, ci riporterai a te. Sappiamo, Signore, che tu sei un Dio che ama, che ascolta. Che Signore, quando ci rivolgiamo a te, se ci rivolgiamo a te con tutto il cuore, tu ci esaudisci, tu ti lascerai trovare. Signore, com'è bella la tua parola. Vogliamo proprio ringraziarti questa mattina e chiederti che possiamo imparare, oh Signore, sempre di più a mettere questa armatura della quale tu ci fai dono, che tu ci hai fornito, Signore, che possiamo imparare sempre di più a stare, ad essere consapevoli del combattimento, Signore, che ci aspetta ogni giorno, che possiamo, Signore, crescere, Signore, rafforzarci in te per poter combattere questo buon combattimento e rimanere in piedi dopo aver compiuto tutto il nostro dovere. Ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Amen.